Radio ACAB, l'IT per te.
Radio ACAB episodio 80, oggi parliamo con Tullio Cozza, CEO di Omninet, per la rubrica Spunt.it, circa 30 minuti, linguaggio non tecnico tranne due eccezioni due. Il grande attacco del 21 ottobre, Dyn DNS, un provider statunitense, è stato messo in ginocchio da un attacco di DDoS. Il sintomo principale è stata l'indisponibilità di servizi come Amazon, Twitter e altri giganti del web, ma anche altri sono stati i disservizi. Ne parliamo con Tullio e cerchiamo di capire come affinare ulteriormente le nostre contromisure per la prossima volta. Tutti i dettagli su www.acab.it/radio/80. Buon ascolto! Ciao, sono Andrea Veca e oggi parliamo con Tullio Cozza. In realtà l'episodio di oggi nasce in circostanze anomale, nel senso che stavo facendo una chiacchierata con Tullio, ma le sue considerazioni, i suoi commenti erano così interessanti che non ho potuto esimermi dal convertire questa conversazione in una intervista. Tullio Cozza, peraltro, personaggio leggendario, nonché già ospite di Radio ACAB con due episodi, uno sugli acceleratori di banda, il numero 4, disponibile all'indirizzo h.it/radio/4, e uno sulle SAN virtuali al numero 42 h.it/radio/42. Dicevo, si chiacchierava con Tullio di un evento che rimarrà negli annali, cioè il grande attacco a Dyn DNS del 21 ottobre. Sono sicuro che abbiate già letto tutti tutto ciò che c'era da leggere. Ora non vorrei aumentare il vostro stato di nausea per l'eccesso di informazioni, ma solo fare un po' un punto della situazione, oltre che naturalmente condividere l'esperienza in presa diretta di Tullio, che appunto ho beccato questa mattina prima ancora del primo caffè del primo lunedì dopo il grande attacco. Che cosa è successo? In estrema sintesi, Dyn DNS è un grosso provider che eroga servizi di DNS. Per i non tecnici, oppure per i tecnici che vogliono spiegare ai non tecnici, quindi ai propri clienti o ai propri utenti, che cos'è il servizio DNS, diciamo che è un servizio che traduce degli indirizzi facilmente ricordabili da noi umani in indirizzi numerici che servono ai computer per comunicare. Cioè noi scriviamo www.amazon.it, o meglio lo scriviamo all'interno del nostro browser, e il servizio DNS traduce questa informazione in un indirizzo numerico tramite cui il nostro browser si può collegare al sito di Amazon. È un po' come se voi venite a Milano, volete andare al grattacielo Pirelli ma non conoscete l'indirizzo. Allora vi avvicinate a un vigile urbano e gli dite: «Uè Ghisa, dove l'è il Pirelù?», che in italiano vuol dire: «Mi scusi signora agente, dove si trova il Pirellone?», e o vi beccate una denuncia per oltraggio pubblico ufficiale, oppure il vigile vi risponde: «Via Fabio Filzi 22, a questo punto avete un indirizzo digeribile dal navigatore, lo potete scrivere e il navigatore vi porta a destinazione». Quindi questo fa il servizio DNS. Che tipo di attacco è stato? È stato un attacco di tipo DDoS, distributed denial of service, di cui tra l'altro, ironia della sorte, abbiamo parlato insieme a Luca Mairani proprio nell'episodio precedente, h.it/radio/79. Che cos'è un attacco di tipo DDoS? Diciamo che consiste nel mandare una miriade di richieste a un servizio e sostanzialmente saturarne le capacità. Tornando al povero vigile urbano dell'esempio di prima, è come se mentre voi gli chiedete dove si trova il Pirellone, ci sono 500 altri imbecilli che gli chiedono: «Come stai? Come stai? Come stai?», e a un certo punto le risorse del vigile finiscono e quello va in palla e non risponde più a nessuno. Allora, che cosa c'è di interessante? Beh, che l'effetto, o almeno l'effetto più macroscopico, è stato che una serie di server non erano più raggiungibili, tra cui Twitter, Amazon, Tumblr, Netflix, GitHub e una serie di altri. Quindi quello che noi abbiamo percepito è che Twitter non funzionava. In realtà Twitter funzionava benissimo, semplicemente che noi non sapevamo come raggiungere Twitter. Cioè, nel nostro esempio, il Pirellone continuava a funzionare con la sua diciamo laboriosa operatività meneghina, ma semplicemente noi non sapevamo come arrivare al Pirellone. Che tipo di attacco? Appunto, un attacco di DDoS. La tecnologia utilizzata per questo attacco di DDoS è la medesima di cui abbiamo parlato con Luca Mairani settimana scorsa. È una botnet, cioè un insieme di computer che si chiama Mirai. o non so come si pronunci. La cosa estremamente interessante è che si tratta di un, dicevo, un insieme, diciamo non tanto di computer, un insieme di elaboratori che in realtà sono cose dell'internet delle cose. Per cui le telecamere, le webcam, i frigoriferi, secondo diciamo così questo esempio aneddotico che si fa spesso, però c'è poco da ridere in realtà, diciamo che la Botnet Mirai va in giro per il web a trovare dispositivi che non siano protetti da password oppure che abbiano solo la password standard del fornitore, vi accedono e ne prendono controllo. Quindi si utilizzano tutti questi dispositivi per bombardare un certo servizio, in questa circostanza da DNS, per bombardarlo, dicevamo, con una miriade di richieste, raggiungendo livelli di traffico piuttosto pesanti. Ora non so quanti siano i gigabit per secondo, in questo caso nell'attacco di cui abbiamo parlato con Luca Mairani era un terabit al secondo, in un altro attacco erano 600 gigabit per secondo, insomma volumi spaventosi. Tant'è che Dyn DNS è andato giù e non è l'ultimo dei cani, se non è il primo è uno dei più importanti provider al mondo, quindi credo che abbia le spalle abbastanza larghe, ma con l'approccio, diciamo, devastante di un attacco che si basa sul numero proprio, è andato giù. L'ufficiale di sicurezza, adesso non ricordo il nome, di Dyn DNS è arrivato a parlare di 10 milioni di dispositivi da cui arrivavano le richieste, ma non so se questo sia un dato confermato. Quindi questo, diciamo, è la breve sintesi di che cosa è successo. Adesso vi lascio a Tullio, la chiacchierata con Tullio. Quello che volevo dire è che è interessante, secondo me, cercare di trarre degli insegnamenti, no? Un po' come la morale di Esopo alla fine di ogni favola. Questa non è tanto una favola, è più una tragedia che si è verificata, però che cosa possiamo migliorare, che cosa possiamo fare meglio per la prossima volta, perché è ovviamente matematico che ci sia una prossima volta. Che cosa fare meglio come diciamo fornitori di servizi che si appoggiano a servizi, scusate il gioco di parole, come quello di Dyn DNS? Beh, ne parliamo con Tullio tra un attimo. Per quanto riguarda la pericolosità degli dispositivi IoT, Internet of Things, quindi dei dispositivi dell'Internet delle cose, mi raccomando di essere sempre consapevoli e verificare se all'interno delle vostre reti, all'interno delle reti dei vostri clienti o anche se all'interno delle vostre abitazioni avete dei dispositivi che possono essere a rischio, ok? Perché ricordiamo sempre che se un affare ha una memoria e un processore è un computer, e se ha un'interfaccia di rete è un computer attaccabile, quindi come tale va trattato, come tale va protetto, anzi a maggior ragione va trattato con attenzione, con cura, perché probabilmente non ha né la potenza di elaborazione né la raffinatezza progettuale che ha invece un computer per poter resistere a degli attacchi. Quindi mi raccomando, attenzione ai dispositivi IoT. Terza e ultima cosa, in generale quando si prendono i servizi cloud, e io non voglio in alcun modo demonizzare il cloud, che considero al contrario un'opportunità eccellente, però come in tutte le cose è importante prenderla in carico, o meglio aggiungerla alle frecce al proprio arco con grano salis, e essere appunto consapevoli di che cosa può succedere e quindi di quali possono essere le contromisure da prendere preventivamente per evitare che attacchi di questo tipo ci mettano in ginocchio. Bene, questa era l'introduzione che volevo fare, e a questo punto passo la parola a Tullio, a cui ho chiesto durante la nostra chiacchierata di raccontarci come lui abbia vissuto questa disavventura.
Ma guarda, io ti dirò, indipendentemente dal fatto che ho cominciato a sentirlo per radio perché ero in movimento, poi sono andato a casa, ho acceso la TV e ho visto questa cosa dell'attacco ai DNS dell'America occidentale, almeno mi pareva fosse la zona più colpita, nell'immediato non me ne poteva fregare più di tanto perché io Spotify non lo uso, infatti sì. Dicevano Spotify è fermo Amazon, io al venerdì sera ordini su Amazon tendenzialmente non li faccio, sì. Mi dedico ad altre cose, e erano siti che, vabbè, magari agli americani poteva creare un fastidio perché ero, magari è orario operativo per loro, ma a me il venerdì sera non me ne può fregare di meno. Fatto sta che poco dopo accendo il mio PC per vedere ovviamente i commenti sui social network, ho detto beh, ci sarà qualche collega che già ha fatto attenzione a questa cosa e magari ne trae qualche idea o chissà magari che cos'è successo ad altri, visto che a me non è successo nulla. E sì, effettivamente ho letto i dettagli di questa cosa, però in un post specifico ho letto attenzione, perché tutti questi grossi colossi che sono stati colpiti in realtà non sono stati colpiti loro direttamente, non è che sono andati ad attaccare Spotify, quindi sono andati sotto casa a bloccargli le linee loro, sono andati direttamente da Dyne di YN, mm-hmm, che è uno dei maggiori gestori DNS statunitensi, mondiali, mm-hmm, e sono impallidito perché i miei DNS io li ho spostati proprio lì, okay. Perché io volevo fare il figo nella vita, ho detto se devo fare, non è che voglio essere bravo, voglio essere proprio figo, io i miei DNS li sposto su Dyne perché sono dei colossi e chi cavolo me li tira giù, perché se agli italiani gli va giù il DNS, hai voluto te italiano medio tenerti DNS qui, io me li tengo su Dyne e non sto mai fermo.
Perfetto.
Infatti, da che ho acceso il mio PC, ho visto l'agent Caseia in grigio, che non è irresponsivo, ho visto che la mia webmail non funziona più, il telefonino non sincronizzava più e non andava più una mazza, e ho realizzato che il danno era bello grosso. Il problema qual è? È che non è che puoi girare la manopola e dire ah beh, ma adesso mi rimetto i DNS italiani. Un cambio DNS, almeno parlo in tecnichese, richiede dalle 12 alle 24 ore di propagazione delle informazioni, ma il problema ancora più grande è che non è che cambi un record DNS. Ah ok, l'indirizzo a cui punta il mio servizio Caseia è non è più questo ma è quest'altro, quella è la cosa più veloce da fare. Sì. Io dovevo cambiare a livello proprio base i DNS, quindi gli NS, i name server principali, spostarli dall'America all'Italia, e che puoi immaginare che non è una cosa che fai così con lo schiocco di dita il venerdì sera quando hai altro per la testa, e a parte appunto il fumo che mi usciva dalle orecchie.
Sì. Ecco. Ma scusa una cosa, tu da questo provider prendevi DNS, servizi DNS sì, statico normale?
Allora,
non
spiego, in realtà la scelta, a parte di dire ma io voglio essere figo e ho Dyne e vantarmene, li ho scelti perché loro hanno proprio il nome Dyne, ti dà l'idea del dinamico, mm-hmm, li ho scelti perché io proprio sempre sul servizio Caseia vorrei essere sempre uptime e raggiungibile, nel senso che se io al mio server Caseia ci ho attaccato due linee internet e principalmente gli agent puntano a una linea, se questa linea cade vorrei che il mio che il sistema DNS capisce che questa linea è caduta e risolva con il nuovo indirizzo IP pubblico dell'altra linea che ho il mio server Caseia, così è praticamente sempre raggiungibile all'indirizzo primario, quindi non è che devo andare nel nome secondario a risolverlo, io sempre lo vedo ed è sempre funzionato perché sì, è proprio così, paghi e ottieni quel servizio. Peccato che ho pagato e ottenuto un disservizio, e la cosa ha creato un bel po' di problemi, perché mi pare che almeno a me ha impattato dalle 5:30 del pomeriggio in poi del venerdì, poi a un certo punto sono andato a letto incazzato e poco potevo fare, e il mattino dopo ho rivisto tutto uptime. E più che scrivere una mail infuriato a quelli di Dyne DNS che si comprino un firewall più serio e mi rimborsino magari del danno che ho subito, perché fatalità vuole, perché sai che
la sfortuna,
la sfiga ci vede proprio benissimo, e io il venerdì sera faccio le operazioni più grosse di servizio con Caseia sugli agent che noi gestiamo, E quindi questa cosa mi ha dato parecchie noie, perché ha bloccato procedure in essere, quindi delle operazioni in corso, e gli agent, essendo disconnessi, non capivano più una mazza. Dopo certo. 2 ore vanno in time out, ti danno l'errore, per cui il mattino dopo fiumi di errori da andare a fare debug e capire che non ci siano problemi. Poi il lunedì, cioè oggi, adesso finora non ha chiamato nessuno, però mi sono dovuto sbattere il sabato mattina per questa cosa.
Senti, scusami, 3 domande veloci. La prima, dicevo prima, da Dyn tu prendi solo il servizio statico, non hai un servizio dinamico di DNS?
Io ho tutti e due, perché ho comprato un servizio, adesso guarda, non mi ricordo i nomi, so che loro hanno un servizio che costa poco, che è quello che ti permette di usare quel programmino magico che ti cambia il nome, ti cambia l'IP e ti riassocia al nome tuo del DNS, e per una stupidaggine, mi pare $30 all'anno, tu puoi tenere registrati, mi pare, una trentina di nomi, così, quindi posso gestire pippo.dynadns.com, Mario Rossi, e quindi dare anche, erogare un servizio a mia volta a qualche cliente che dice: ah, ma io ho la DSL di Alice che mi cambia IP ogni 5 minuti. Sì. Ah, guarda, ti do io un giocattolino che ti fa questa cosa, e magari sei con un servizio già in essere, quindi ti fai ancora più bello. In più, io ho comprato da loro il servizio DNS standard, cioè il fatto di poter proprio gestire il DNS del mio dominio, quindi l'omni-menonet.biz.it li tengo dentro là, e in più dentro li ho agganciato al modalità dinamica alcuni nomi, tra cui appunto proprio questo di Casey, in modo che sia sempre aggiungibile a quel nome senza dover fare trucchetti, ma ci entro con il nome secondario, sempre. Perfetto. Quello quindi,
okay. Il che mi porta alla seconda domanda, insomma, tu hai fatto, nessuno ti può criticare per quello che hai fatto, voglio dire, cioè hai scelto non so se il top di gamma, ma insomma sicuramente la soluzione tra le più riconosciute. Secondo te cosa avresti potuto, a parte la sfortuna, vabbè, cioè che poi magari parliamo dopo se è sfortuna o meno, ma secondo te cosa avresti potuto fare tu, Tullio, in più?
In più, sapendo che ero andato da uno dei leader, se ci pensi, poco potevo fare.
Esatto, adesso proprio questo che volevo sapere.
Sì, poco o nulla.
Avrebbe avuto senso avere un secondo provider?
Allora, sì, cioè, infatti ci sto lavorando stamattina, perché in realtà tu puoi dire che al tuo dominio, cioè al mio dominio in questo caso, i name server che rispondono per me sono, ce n'è una lista di 5. Io i primi quattro campi li avevo popolati con i nomi appunto di DNS che mi hanno dato loro, quindi loro mi dicono: per il tuo dominio rispondo io a questo, questo, questo e questo. Peccato che tutti e quattro erano sotto attacco e quindi non rispondeva nessuno. Okay. Di loro. Cosa ho fatto? Io ho aggiunto, io tengo sempre di DNS perché ormai l'ho pagato fino all'anno prossimo, e quindi però ci aggiungo magari nel campo restante, o se ce ne sono altri, ci aggiungo il mio provider disperato italiano, che in realtà è quello che mi tiene su il dominio, quindi con i suoi name server, che mi auguro che magari il giorno che di DNS tornerà sotto attacco almeno lui non lo sia, o viceversa, ecco. Quindi è l'unica cosa, però sai, lo fai a posteriori.
No, dici, lo so, ma infatti lo so.
Chi mi tira giù di Indian? È come dicesse: vabbè, domani Microsoft fallisce, no, piano piano, è impossibile, quindi sai, sei lì che lavori sull'impossibilità delle cose, che invece purtroppo abbiamo visto cosa è successo.
No, ma infatti, ma io volevo proprio provare a tirare degli insegnamenti da questa cosa. Questa cosa era, non dico imprevedibile, però diciamo ragionevolmente imprevedibile, ecco. Poi i guru di sicurezza diranno che l'avevano già capito 28 anni fa, e va bene, sì. D'accordo. Però nella vita di noi comuni mortali era una cosa, sì, imprevedibile. Però appunto succede la cosa imprevedibile, quindi la seconda volta che succede non è più imprevedibile. Quello che vorrei cercare io di fare insieme a te è capire che cosa si può fare per migliorare per la prossima volta lo stato di sicurezza. Quindi tu dici, o meglio, scusami, per diminuire la probabilità che risucceda qualche cosa che ci metta in ginocchio, ecco, e ci faccia uscire il fumo dalle orecchie. Quindi
sì,
dice...
in realtà, guarda, io pensavo anche, vabbè, adesso l'ho fatta in autonomia questa cosa di mettere l'ordine dei DNS che rispondano se muore di DNS un'altra volta, mi risponde quello italiano, magari oggi contatterò l'help desk del mio provider, gli chiedo magari un dettaglio superiore, perché io, vabbè, di networking arrivo fino a un certo punto, e sicuramente si metterà a ridere, dici, ah, ma vedi che se restavi con me non ti piegavi, è vero che comunque lui lo pagava lo stesso e quindi non può deridermi. E io gli chiederò magari dei suggerimenti migliori, in modo che sì, appunto, ci sia questa cosa che vada a compensare se il DNS del mio provider del mio gestore DNS strafigo muore e che lui dichiara che ha l'uptime del 100%, perché questo è quello che scrivono, devo avere comunque la ruota di scorta, insomma.
Chiarissimo.
O perlomeno non è che non posso stare fermo, mi infastidisce proprio questa cosa, che cazzo ho scelto il migliore, non è che mi puoi dire che sei fermo, insomma.
Chiaro. Ma senti, che mi porta l'altra domanda. Tu prima hai detto, a livello di battuta credo, parlando proprio di Dyn DNS, che si comprassero un firewall migliore, una cosa del genere. Chiaramente qui questa è una domanda di più ampio respiro, e qui siamo quasi, diciamo, in affare dell'accademia. Secondo te un attacco di DOS, insomma, Distributed Denial of Service, di queste proporzioni si può risolvere con un firewall più potente?
Allora, sicuramente no. Okay. Io la battuta gliel'ho fatta, cioè gliel'ho scritta, perché comunque esigo un qualcosa, un rimborso, ci conto, ci spero, mi diranno, eh no, ma c'era tutta l'America coinvolta, io dico ok, ma io ti ho pagato per un servizio e mi hai detto che è al 100% strafigo, e quindi a me non interessa se c'è l'attacco, perché dovevi comunque prevedere. È anche vero che se si compravano il firewall da 2 milioni di dollari comunque non reggevano la bomba, perché mi pare di aver capito che gli hanno sparato una cosa come un terabyte di dati, di richieste DNS, comunque restavano piegati di fronte a tutte quelle richieste, perché il sistema loro deve rispondere a queste cose, e fino a che gli arriva un mega al minuto magari è un conto, quando gli arriva un tera di informazioni cambia un po' la minestra,
sì.
Cioè il file dice ok, qual è la richiesta buona, e lui deve vagliarle e rispondere a tutti, per cui a un certo momento penso si siano piegati un po'. I più grandi abbiamo visto che sono andati giù, insomma.
Certo, sì, infatti secondo me il dramma è che ora io auguro lunghissima vita al tuo provider italiano, bisogna capire se c'è un solo provider al mondo in grado di reggere un attacco di questo tipo, quindi forse appunto hai voglia di comprare i firewall da 2 milioni, 2 miliardi di dollari, il problema va affrontato alla radice, anche se non è banale, perché
sì, lì pare, in realtà poi sentivo le varie ragionamenti che c'era di fondo, c'era i sostenitori di Assange che, perché lui è sempre nei casini fondamentalmente, questo uomo ha deciso di fare un lavoro per cui deve trovarsi sempre nel casino, e lo hanno sostenuto attaccando questi, dimostrando che praticamente tutti possono essere piegati, hanno attaccato, sì, che Assange il venerdì sera ha alzato il dito, ha detto no, fermatevi adesso, che abbiamo capito la potenza che avete dietro, che avete voi, sostenitori miei, per cui lasciate pure questi poveracci che continuino a lavorare, insomma, cioè è diventato quasi il dio che adesso pilota questi, quindi non penso si tratti di russi, di kamikaze o quant'altro, quindi gli sembra proprio che ci sia stato sotto il nostro buon amico, che era un pezzo che non sentivo, e vabbè, ora, ogni tanto ha bisogno di notorietà.
Chiaro, il vecchio Julian. Sì, in realtà appunto pare che sul dark web si trovino attacchi di DOS a $100, $1,000, non so a seconda durare.
Infatti bello pesante, esatto, sì, non. No, ma esatto, penso che basti poco generarlo, e in realtà sì, basta creare magari delle macchine zombie ben localizzate, che ad un certo punto del giorno, sai, quei virus passivi che stanno lì silenti, ma il giorno uno che decide di attivarli fa scatenare l'inferno e tutti contro un unico punto, e nel mio caso era il signor Dain DNS.
Certo, insomma. In realtà appunto pare che anche questo attacco, come quello accaduto di recente al provider francese OVH, o ancora ironicamente quello accaduto a quel blog di sicurezza o comunque servizio di sicurezza, si chiama Crebson Security, loro si sono beccati un attacco da 600 gigabit al secondo. Ebbene, tutti questi si basino su un botnet che si chiama Mirai, che sostanzialmente va a prendersi gli oggetti, diciamo le cose dell'internet delle cose, in maniera abbastanza ridicola. Proprio settimana scorsa qui a Radio Hub abbiamo parlato di uno di questi. Il problema principale è che ste cavolo di cose, inteso come cose dell'internet delle cose, quindi insomma il citofono,
il frigorifero, io continuo a vedere il mio frigorifero, lo guardo infatti incazzato ogni giorno, almeno adesso sono ancora più incazzato con lui proprio da venerdì sera, quindi...
No, perché il punto è che questi maledetti dispositivi non sono assolutamente sicuri, non lo sono poco a livello progettuale e per niente a livello di installazione, cioè ci sono, ora non voglio fare di ogni erba un fascio, però diciamo le cose a cui stare attenti sono che di fatto sono dei computer, perché ora noi lo chiamiamo frigorifero, ma se c'ha una memoria e una CPU è un computer, e una connessione internet è un computer, ed è un computer attaccabile. Le password non sempre sono modificabili, ma se anche lo sono, chi ti installa il frigorifero è improbabile che abbia una conoscenza diciamo di questi aspetti, una sensibilità
avanzata,
a questi,
esatto,
aspetti, quindi c'è una bomba orologeria. In realtà, abbandonando un attimo il tuo povero frigorifero, in azienda capita di mettere dei dispositivi, per esempio delle webcam di sicurezza, e io credo che questo debba fare diciamo accendere una lucina d'allarme a chi gestisce la sicurezza, perché tu ti stai portando in casa un buco grosso come l'oceano, per cui appunto forse una raccomandazione per chi gestisce l'IT dei propri clienti è quella di fare attenzione a dispositivi di cui magari non sono neanche informati, che però rappresentano un bel buco di sicurezza, quindi almeno coprirli dietro, cioè posto che credo che tutti quanti proteggano le reti con un firewall, giusto appunto, però insomma ecco, prestarci particolare attenzione, perché magari hai lì un citofono, un termostato che su cui si può aprire una sessione telnet senza password, ecco allora forse è il caso di chiudergli bene quella porta telnet.
Sì, ma dici bene, proprio il citofono, penso a quei citofoni che ti vendono adesso al supermercato, che ti dicono: ah, ma c'è l'app gratuita che ti installi nel telefonino, quindi tu vai via e ti attacchi il termostato. Sì, ma vuol dire che il tuo termostato sta contattando qualcosa all'esterno e che tu con il telefono contatti questa cosa, quindi se per caso questa cosa all'esterno venisse attaccata e decidesse di far sì che il tuo termostato vada a 500 gradi per 24 ore e ti stecca 2 milioni di euro in bolletta senza che tu lo sappia finché sei in vacanza, sì, sono cavoli amari, quindi chi controlla chi, come si fa a controllarli, diventa un bel problema, insomma.
Sì, diciamo che forse una delle conclusioni è che, di nuovo, senza fare nessun terrorismo, ma anzi al contrario, invitando tutti alla calma e alla razionalità, si fa presto a dire cloud, si fa presto a dire IoT, che sono entrambe tecnologie e opportunità enormi, l'importante è farlo con cognizione di causa, ecco, con un minimo di consapevolezza. Per cui appunto uno riflette su che cosa si sta mettendo in casa, su quali sono i possibili rischi.
Appunto. Sì, in casa come in ufficio.
Sì, scusami.
Esatto.
Scusami. Ovviamente, no, hai ragione, scusami, mi è scappato il termine, no, io mi riferisco principalmente all'ufficio. No, il problema della casa, secondo me, è che, sì, come dici tu ora...
Si capisce meglio forse la casa, perché parli del frigo che si collega a internet come il termostato, in ufficio ci sono talmente tante cose che non hai più il controllo, ecco, va fatto attenzione a ogni singolo dettaglio, quindi...
Va bene, senti tu, io ti ringrazio molto di aver condiviso la tua esperienza, il tuo fumo dalle orecchie per venerdì, però alla fine diciamo che a parte appunto un po' di fumo e un po' di ore di lavoro extra, grosso modo non è andata malissimo, poteva andare peggio. Cioè,
A me
non
no,
è... Ok.
però mi preoccupano i grandi signori che invece dovranno rispondere di servizi non erogati o cose ben più pesanti, insomma, quindi sì, in realtà mi ha colpito in una fase, diciamo, uscente dell'orario lavorativo per i miei clienti. In realtà poi le cose sono andate sistemate la mattina dopo e mi è andata, nel male mi è andata bene, ecco,
Certo,
quindi
certo.
sì.
Sì, fa un po' ridere appunto perché di fatto ci ha salvato il fuso orario, ecco.
Sì,
Sì. Esatto.
quello sì, quello sì. Però se dovesse succedere in Italia una cosa del genere, penso che stiamo in ginocchio molto più a lungo, molto probabilmente, nonostante le grandiose e rassicuranti affermazioni del nostro ministro Alfano, che ha detto che siamo in una botte di ferro.
Sì.
Ma vabbè, e sorrido.
E vabbè, va bene. Senti, Tullio, grazie mille, buon lavoro e buona
E
fortuna.
altrettanto a te. Buona giornata.
Ciao.
Grazie per aver seguito questo episodio di Radio Hacab. Trovi tutti i dettagli su www.hacab.it/radio. Non dimenticare di iscriverti al podcast su iTunes o Stitcher Radio e di lasciare una recensione. Per metterti in contatto con noi, scrivi a radio@hacab.it.